In principio era la femmina, un fantasy scritto e letto da Mario Papadia e accompagnamento musicale di Enzo Gimignani. Capitolo 8. Canto di guerra e di dei. Giunse all'orecchio di Cain il racconto dell'esistenza di un figlio di una vergine Lilith, popolare tra i figli di Havel, in nome del serpe di Havel, che li stava istigando alla vendetta contro il suo popolo guidato da Lamech, guerriero e dominatore. Temette Cain la possibilità di uno scontro sanguinoso, il formarsi senza ritorno del vortice di una nemesi dell'evento fratricida fra sé e Havel, a cui avrebbe potuto non esserci mai fine se non il reciproco sterminio. Perciò decise di incontrare Numaelish e di impedirlo, anche se, ad onor del vero, non era minore motivazione al viaggio la curiosità per un figlio di Lilith e per di più frutto di una gestazione virginale. Era assai vecchio Cain, senza più la vigoria che ne aveva fatto un tempo il cacciatore capace di sopravvivere nelle lande più pericolose. Ma volle mettersi in cammino lo stesso, anche se dentro il suo corpo un groviglio invernale trasformava ogni movimento in una penosa contorsione di rami ghiacciati. E Numaelish lo accolse con fredda condiscendenza in ragione della sua vecchiaia, anche se era stato l'assassino di Havel. Quando gli fu dinanzi, Cain riconobbe nell'aspetto di lui tutti i segnali della propria paternità. Lo sguardo asciutto e guardingo, il corpo magro e tuttavia aitante dell'esploratore, e nel viso quella mescolanza di movimenti che lo rimandava ora a sé, ora a Lilith. Non disse nulla di questo, ma si limitò ad esortare una diversa soluzione invece che una vendetta violenta, e promise che avrebbe ottenuto da Lamech la restituzione di una parte dei beni trafugati e di una riparazione per le violenze. E Numaelish lo ascoltò senza promettere nulla e alla fine gli ordinò di ritirarsi a dormire per la notte perché avrebbe voluto riflettere fino all'indomani. Quando fu solo, stesesi a fatica sul giaciglio, Cain pensò: «E figlio mio, ora so che i figli di Cain dominano sui popoli. Lamech, in nome del possesso di terre, ed Numaelish, in nome del serpente». Sorrise a se stesso nell'oscurità. Si girò di fianco. Fu colto da una improvvisa sospensione del respiro e da un tumulto senza freni nel petto fino alla gola. Rimase angosciato in ascolto così per qualche istante, con la mano premuta sul cuore. Ebbe un leggero fremito delle vecchie membra e morì. Quando videro arrivare il corpo, quelli di Lamech pensarono subito che fosse stato ucciso nel sonno da quelli di Numaelish e abbatterono con i ferri coloro che lo avevano portato. D'ora in avanti il verdetto non sarà più cambiato e nel potere della forza innalzare e umiliare il comando delle armi non avrà più contrasto. Nessuno degli umani sottrarrà da esse la mente, sia che si tratti di ferri o di colpo di mani o ingiuria o blandizia e perfino un abbraccio, perché potere e violenza è la loro materia d'impasto. Il padre lo deve ripetere ed insegnare ai suoi figli, perciò li protegge la madre con cupido sguardo, e come non c'è animale o pianta o diverso vivente che non viva mangiando, frangendo, spezzando le ossa di un altro, altrettanto si nutre dell'altro ogni umano. Si scatenò allora una guerra fra tutti loro che si protrasse così tanto a lungo da ridurli in sparuti e spaventati raggruppamenti in continui reciproci agguati e in vegli di paura. Erano ormai impegnati solo a difendersi o ad offendere, dimenticando di raccogliere frutti e di allevare pecore, solo quando si accorsero che non avrebbero prevalso l'uno sull'altro e che questa continua guerra li avrebbe annichiliti e cancellati dalla terra, Enuma Elish e Lamech decisero di addivenire ad una tregua. Anche se si giurarono un patto di non aggressione, rimanevano, tuttavia, in un continuo stato di sospetto e di diffidenza reciproca e con il pericolo incombente di una reciproca aggressione. Una volta, infatti, fu quasi per scoppiare una nuova guerra perché alcuni della gente di Enuma Elish cercarono di persuadere quelli di Lamech ad accettare come propria divinità il serpente. Si avvide Lamech che era necessario tutelarsi dall'eventualità che fra i suoi si facesse strada il bisogno di un nome tutelare a cui affidarsi e di cui sentirsi protetti. Fece perciò sapere a tutti che in sogno gli era apparso suo padre Cani. Gli aveva svelato che continuava a vivere in un luogo oltre la morte, dove alloggiava e avrebbe alloggiato ogni guerriero e dal quale li avrebbe difesi dai nemici. Organizzò anche, per celebrare il ricordo del suo passaggio, delle feste in cui era lecito ai maschi congiungersi con qualsiasi donna si incontrasse per strada e alle femmine di radunarsi tra loro per contrastarli con la forza e razziarsi reciprocamente. Controcanto di un ragazzo e di una ragazza. Una ragazza di nome Diotima, dai capelli neri e caschetto con le frange piegate a ricciolo, si posò traverso sulle gambe uno strumento a corda, guardò fuori dal cielo che, seppure nella transizione bigia dell'alba, pareva fremere come la sua mente di intenti e tensioni. Esplorò sulle corde una trama di musica. Si pose a sedere sull'altro lato del rifugio un ragazzo di nome Lucrezio. Poggiò la schiena sulla parete di frasche secche, si afferrò le ginocchia, se le trasse verso il petto. Esplorò nella mente una trama di parole. Diotima apparteneva al popolo di Lamech e Lucrezio a quello di Enuma Elish. Poiché erano gente nemiche tra loro, essi non avrebbero mai dovuto amarsi. Fu per quei due giovani umani davvero un'avventura che sconfinassero nella terra di nessuno frapposta fra i loro territori. Lei andava a caccia di piccoli animali e lui inseguiva una pecora sventata dispersasi dal gregge. Era scoppiata una grande tempesta di pioggia e di grandine. Ognuno dei due era corso a rifugiarsi sotto i frondosi rami delle larghe foglie di una imponente magnolia. La pioggia era così potente che i bianchi fiori si infrangevano a terra come farfalle affrante. In quello stesso momento Diotima e Lucrezio si riconobbero nel reciproco innamoramento e si disperarono perché non avrebbero mai potuto rimanere insieme. Perciò, dopo che l'abbraccio fu incalzato dal bacio e dalla congiunzione, giurarono che non sarebbero mai stati separati tra loro. Ed ora erano lì, in quell'estremo rifugio, per sottrarsi dal potere dell'inimicizia, perché morire è un po' diventare liberi. Si congiunsero ancora una volta in baci e abbracci d'un languore lacustre, si fissarono per lunghi istanti per sostenersi a vicenda e non lasciare che la determinazione sfuggisse dalle loro volontà e per non dimenticare mai più il lucore delle reciproche pupille. Poi presero le coppe e bevvero d'un fiato la bevanda del colore verde. Si stesero sul giaciglio, si porsero l'un l'altra la mano per tenersela in serbo, poggiarono l'altro in grembo, chiusero gli occhi, trassero un respiro più profondo di sempre e aspettarono. Non passò che qualche minuto prima che un sussulto scuotesse loro il petto come dovessero vomitare. ma pertinaci, stringendosi ancora di più nell'addio della mano, serrarono la mascella e le labbra con forza, finché lo scotimento si trasmise ai fianchi e da lì alle gambe, come se una furia animale volesse sguinzagliarsi dalla corda che li imprigionava in quei corpi. Afferrarono con le mani il cuore per trattenere l'accavallarsi di percotimenti sempre più serrati e potenti, ma fu il loro cuore stesso che dopo un ultimo scotimento ristette muto. Si rilasciarono le membra e l'intorno rimase in silenzio. Interludio di lamentazioni. Non si potrebbe stabilire se più l'orrore o l'irritazione prevalessero in fabbricatore per questa ennesima deviazione degli umani. Si accasciò a sedere nel suo angolo riposto di osservatore trascendentale, si afferrò la testa fra le mani e sbottò: «Non capisco, non riesco proprio a capire». Non solo dunque gli umani infliggono ad altri la morte, ma anche a se stessi. Dove mai attingono tale follia? Comprendeva al limite il dare ad altri la morte per una spinta di sopravvivenza o per avidità? Ben presentiva lui che tale impulso potesse emanare dai precordi della stessa violenza con cui egli aveva tentato di torcere all'indietro il parto della madre, ma se ne stava con prudenza alla larga da una consapevolezza così destrutturante di sé. Ogni mattino si svegliava con una diversa domanda a cui le risposte potevano essere migliaia. Come si è offuscato il mio sogno e si è alterato il magnifico progetto, disperse le mie opere eccellenti dopo un inizio che era solo promessa, perché mai sono divenute sanguinarie creature d'un crudele alieno. Grande è la delusione sugli umani, la loro mente si è impregnata di notte e le opere sono più nere degli abissi, gli si è raggrinzita sul cuore la pelle e è divenuta secca di legno la loro pietà. Ho causato vendetta di chi mi ha partorito, riluttante a cedere il potere materno? O fu effetto di un errore di calcolo nel copiarne una cifra piuttosto che un'altra, o con l'errata combinazione degli enigmi ho deformato in odio un progetto d'amore? O a causa della materia raccolta dal pianeta su cui lei mi ha lasciato, s'intasa in coacervo caotico ogni onda che si impiglia nel groviglio terrestre? Come posso tornare al passato e correggere l'errore, se errore trovassi, tornare a questo futuro che sia un altro da quello in cui adesso con tristezza mi trovo? Infine si ritirò nell'angolo più riposto del suo mondo trascendentale, chiuso nei borborigmi dei suoi rimuginii inconcludenti per diversi secoli. Terzo, la sinfisi. Intelletto. Avvenne che nel ridestarsi da una lunga assenza meditativa, alquanto noiosa, bisogna ammettere, giacché questo avveniva, che si annoiasse di tanta passiva solitudine nell'abbraccio con io, Elegia ebbe questo pensiero: che cosa sono io? Sospensione sempre uguale a se stessa o indizio di un conato bisognoso di svelarsi? Stillicidio ipotetico, fraintendimento che confonde se stesso o segno anticipatore di una rappresentazione? Oscillazione vacua o sequenza armonica? Dopo queste parole, decise di uscire dal languore in cui si era lasciata andare per così lungo tempo, forse proprio in mancanza d'altro, e cominciò a badare ad ogni sfumatura di forma in se stessa e del pianeta io. Tese l'attenzione per l'ascolto, indagine che si indaga, quesito che si interroga ed osserva, Elegia lasciò dapprima emergere dai recessi della mente la sua storia. La voce narrante aveva un'inflessione di marea, un andamento tonale proveniente da uno sfuggente piano uditivo, come emerso dai recessi spiralici della conchiglia di un gasteropedo marino. Avrebbe potuto ritenerla appartenere ad una coscienza anonima, ma così non era, perché aveva delle inflessioni pedagogiche, ora carezzevoli, ora esortanti ad una più impegnata attenzione, e le ricordava il canto dell'incubatrice. Due livelli sovrapposti, forse tre, forse più, un poliedrico riverbero d'echi, un baluginare di riflessi speculari nell'oscurità della vasta sala delle memorie, come se fossero membrane trasparenti che si rimandavano suoni fra loro, ognuna con il proprio singolo suono che si sommava a quelli provenienti dalle altre, fino a divenire un'unica armonica sequenza semantica. Giunta al culmine della pienezza interna, volse lo sguardo al pianeta Io. Non parlò con esso, lo osservò. Queste onde, si disse, a valli ampie o a larghi altipiani, sul clivo di un passaggio d'ansa, si accorse che le poteva contare, e che contare era come incamminarsi lungo un numero infinito che non ha meta. Eppure ogni passaggio era meta, perché qua potevano essere adunate in geometrie ternarie e queste a loro volta in forme poligonali, e là in picchi solitari come un pensiero fin tanto tesa che al fine si dissolveva in radiazioni per l'universo corpo di Io, replicate in cerchi concentrici. Nominò metrica quel costruirsi e disgregarsi e replicarsi di forme diverse, e designò risonanza armonica l'operosa replicazione del pianeta. Questo interrogarmi, si disse, che pare un gioco. Osservò che i pensieri talvolta danzavano come spirali solitarie nel vuoto, e tal'altra si richiamavano l'un l'altro prendendosi fili di somiglianze e assonanze, ma in questo caso si opponevano al proprio libero divagare e si intimavano catene logiche in cui l'antecedente impone al susseguente la sua precedenza, e l'agente esige la soggezione dell'agito, e il contenente quella del contenuto, e l'avvenuto, poiché avvenuto, va interrogato sulla sua origine come una prole che deve pur avere una madre. Nominò tessitura analitica il suo gioco mentale, che però s'accorse non fosse affatto un gioco, anzi, e qui le vibrò in seno un ammalio d'orgoglio, era un telaio di sensi e relazioni, di cause ed effetti, un avvento dell'impero dell'ordine nel molteplice bisognoso di nome. «Questo mio solitario abitare il pianeta», si disse. Pensiero dopo pensiero era pervenuta alla madre. Le sovvenne il suo pensare figliante e si chiese se mai si fosse estinta quella forza di procreare e popolare pianeti, o se nei confini di caos vi fossero sufficienti pianeti per offrire luoghi all'interminabile prole della femmina prima. Si interrogò se la cadenza del suo procreare appartenesse alla logica, perché non è pur vero che ogni ritmo per essere tale ha una logica? S'avvide che avrebbe potuto non denominare più se stessa elegia, perché la memoria della madre, o la sua mancanza, o l'orfanezza, o i perduti ed ignoti fratelli non erano più nostalgia, ma quesito di senso. E se la madre è natura naturante, chi potrà mai fermarla? E se lei stessa è natura naturata, ciò compie costretta o di sua volontà? Se questo che in lei e per lei avviene è immutabile, semplice e indefinito, potrò mai attribuirle una mutevole contingenza o imputarle sentimento, sia esso gioia, tristezza, amore, odio, ira, compassione o misericordia? Quell'odio e quell'ira che udii percuotere il suo ventre e scuotermi mentre vi galleggiavo nel dolce abbandono, cupidigia di colui che mi ha preceduto nella nascita. Questa è dunque la natura della madre: naturare e scandire, compiere ciò che in lei è inciso, suprema libertà, non coazione, non costrizione, ma perfetta intrinseca logica del procreare in se stesso, infinito come infinite sono le possibilità che l'intelletto sonda. E se io ho per lei amore, il mio amore è un palpito dell'intelletto, un'onda anch'essa perfetta in ampiezza e frequenza e forma. Mi dovrei chiamare intelletto, che significa colei che ama scoprire ordine e relazioni. Canto di elegia sull'intelligere. Tutto si misura, poiché è la reciprocità il recondito senso. Si distingue l'uno dal due e il due dal tre, ma si rapporta il primo con il secondo, mentre anche il terzo si conforma con ognuno. Se non contemplo isolato l'uno, non vede il mio pensiero le differenti essenze tra sé distinte l'una dall'altra, e che una nota armonica l'altra non è. Se non afferro il due, non potrei mai capire il tendersi e il rilasciarsi delle diverse essenze tese tra loro nel dar luogo a movimenti d'onda. Se non osservo il tre, la geometria mi sfugge del tutto e delle forme, e il ritorno a sé del tempo e dello spazio al suo principio. Intelletto chiamerò questo contemplar sensi e misure.